Eccoci qua, ben ritrovati cari amici e care amiche della galassia V2B Media, Vox to Box Media. Io sono Niccolò Scalpelli, questo è Frattali in edizione normale ma speciale perché siamo a one week to election, come direbbero quelli bravi. Manca una settimana alle elezioni, ai noi, oserei dire, di questo disastrato paese, e chi meglio per parlarne, visto che già stiamo facendo contenuti anche su altri podcast della galassia, per parlare insieme a me di una persona che con la politica ci mangia, ci gravita intorno, ammicca, insomma fa tutte le sue cose. Mi sto riferendo a Simone Donati. Ciao Simo, come stai?
Buongiorno a tutti, buona settimana preelettorale. E niente, adesso ci siamo, è stato un agosto pazzerello rispetto ai soliti e finalmente insomma ci leviamo questo dente, e qui insomma in tavolo già lo spin per la chiacchierata di oggi.
Siamo pronti, tra l'altro siamo prontissimi, perché io appena pochi giorni fa ho ricevuto la convocazione ufficiale che sarò scrutatore a uno dei seggi qua al paese dove abito, ahimè, perché è una rottura di balle incredibile, diciamoci la verità, stare 20 ore di un giorno lì seduto a prendere le votazioni, però siamo effettivamente in clima.
Ho fatto presidente di seggio, tipo il referendum, l'ho fatto diverse volte, per esempio il referendum delle trivelle, che ci fu un'affluenza ridicola, tipo il 20% del mio seggio, e sentivo veramente tutto il giorno a cruciverba, cose del genere, perché non c'era modo per far passare il tempo. Almeno un po' di persone dovresti vederle, essendo elezioni generali, ecco.
Sì, ecco, diciamo sì, io spero, cioè non sono né uno statista né uno molto attento a queste cose, però insomma, credo si vada verso quantomeno una affluenza decente.
Allora, questo è la grande incognita di queste elezioni. Vediamo cosa si intende, cioè dove fissiamo l'asticella del decente. Sicuramente si va a ribasso rispetto alle ultime, cioè molto probabilmente, diciamo, ma io penso sicuramente si andrà ancora a ribasso in un trend che va a scendere da 20 anni. C'è un'asticella, diciamo, di minima, di che altrimenti sarebbe veramente poi difficile anche da un punto di vista sociale giustificare certe cose, e secondo me questa asticella è al 60, che già è bassissima. Sotto il 60, che è una cifra su cui ahimè ci si può anche andare a convergere, visto che c'è stato agosto, una campagna elettorale particolare, insomma diventa un po' complicato. Quindi diciamo che si va dal 60 al 68, secondo me, come affluenza.
Ok, io mi sarei accontentato di un 55% come decente, sicché siamo più o meno in linea, sulla stessa linea. No, prima però di parlare, allora, l'obiettivo della puntata sarebbe quello di fare, diciamo, una conversazione informale, anche abbastanza, se vogliamo, terra a terra, su quelli che sono non tanto magari i punti cardine specifici di questa campagna elettorale, ma di una campagna elettorale in generale e di dove sta andando un attimino la politica. E siccome, come si suol dire, un po' tutto è politica, un po' tutto si riassume all'interno di questo mega contenitore, questo mega insieme, c'è un argomento che è ancora attuale oggettivamente, nonostante l'attualità sia fulminea, però ormai anche se sono passati qualche giorno, resta attuale, che è quello della morte della regina Elisabetta, che ha scoperchiato, onestamente, a mio modo di vedere, in modo inspiegabile se non sei nato all'interno del Commonwealth, un sentimento veramente, veramente particolare. E io, infatti, ti vorrei chiedere, visto che, insomma, noi italiani la monarchia la conosciamo discretamente bene, perché? Cioè, perché siamo così legati sotto qualsiasi punto di vista a una figura dal punto di vista nostro estremamente, estremamente lontana, perché ok, è un simbolo, ma così come può essere un simbolo, non lo so, il presidente degli Stati Uniti, ma insomma, eccetera eccetera, cioè voglio dire, nessuno penso si metterebbe a fare i post incredibili quando Obama morirà a 96 anni, cioè nel senso, morirà, ok, chi se ne frega. Qui invece si è letteralmente fermato il giorno, il mondo per giorni, e come mai? Cioè perché abbiamo questa fascinazione nei confronti della monarchia?
Allora, senza saperlo mi fai un gancio incredibile poi per tornare a parlare dell'Italia, quindi insomma, rispondendo a questa domanda poi, diciamo, secondo me abbiamo degli elementi poi per tornare anche sulla politica italiana. Allora, la mia impressione su questo è che non sia la monarchia, perché altrimenti vedremo un'attenzione simile verso reali di altri paesi, che ovviamente non c'è. Credo che se facciamo un sondaggio agli italiani facciano fatica a dire 5 monarchie europee oltre l'Inghilterra, ecco, forse la Spagna, e poi già ci siamo persi. Quindi un po', secondo me, non è un discorso, cioè no, un po', sicuramente non è un discorso legato alla monarchia, secondo me è tantissimo un discorso legato a lei, e secondo me ne avremo la prova vedendo nei prossimi mesi, anni, come verrà recepito e insomma, seguito il nuovo re Carlo. Secondo me, e qui poi quello che ti dicevo, il gancio, c'è una fortissima componente personale, singolare, della persona slash personaggio, quindi la persona che diventa personaggio, e la regina insomma è un personaggio in tutti i sensi, nel senso è un personaggio storico perché ha governato per 70 anni, è un personaggio nel senso che ha delle caratteristiche, negli anni ovviamente si è riuscita a formare una caratterizzazione della sua figura pubblica tale da farla diventare un personaggio. Terza variabile, che credimi, secondo me non è secondaria in questo, specialmente con una fascia diciamo demografica un po' più giovane, è letteralmente un personaggio, perché è il personaggio di una serie televisiva molto seguita, presente su Netflix. Quindi sommando tutte queste variabili, secondo me questo tipo di attenzione, ovviamente ti parlo non in Inghilterra, che giustamente insomma sono affari loro quelli, dico da noi, secondo me è molto legato alla persona, all'icona, un po' in quel pantheon di persone che sono messe sulle magliette, diciamo così, a prescindere poi anche dalla conoscenza della persona stessa e anche alla lontananza nel tempo. Se pensi al mito di Marilyn, per dirti una che ci sono, insomma, è ampiamente diffuso ancora oggi, penso in gran parte tra persone anche che non hanno mai visto neanche un film con Marilyn, per dirtene una, Kennedy e mille altri. Secondo me sta in questa gruppo qua di personalità.
Eh sì, come si suol dire, un'icona del Novecento, questo Novecento che non finisce mai.
Questo Novecento, ma fra un po' diciamo che ci siamo quasi, nel senso, ne mancano pochi.
A sto giro forse ci siamo davvero. No, mi piaceva chiederlo perché appunto è una settimana che comunque da una parte o da un'altra, a parte vabbè i meme che sono incredibili, ma quello come sempre, perché internet è un posto fantastico. Internet è un posto fantastico se non ci parli di politica. Io il mio primo gancio che avevo, la mia prima grande, come si può dire, curiosità che volevo chiederti, a tu che segui in maniera molto più assidua, anche appunto non soltanto da spettatore o da appassionato, tutto questo carrozzone, è come proprio l'internet in generale riesca a influenzare questa cosa. Ho diversi punti che mi piacerebbe chiederti. Partirei da quello più generale di tutti, che è una cosa oggettivamente abbastanza interessante, ovvero sia che mi sembra che fino a questo momento, dalla sua implementazione, quindi dalla fine degli anni, dalla metà degli anni 90, diciamo così, internet sia stato, correggimi se sbaglio, probabilmente è un'opinione abbastanza tranchant, però sia stato incredibilmente dannoso nelle sue forme più varie nei confronti di come si affronta il dibattito politico. Non soltanto per la costruzione poi di varie microscopiche entità, ognuna con la sua voce, che sono tutti i nostri canali social, ma proprio come struttura. Cioè io penso ai danni ormai comprovati, fatti dalla piattaforma Rousseau del Movimento 5 Stelle. Penso ai danni fatti da Facebook nell'influenzare, cioè Facebook stesso come entità che influenza le elezioni in vari paesi. Penso a questa deriva, tornando nell'attualità, incredibile dei politici che si aprono TikTok sperando così di avvicinarsi a una fetta di pubblico, diciamo, più importante in questo momento elettorato, cioè quelli che stanno arrivando, eccetera, ma lo fanno in modo oggettivamente disastroso. Perché non si riesce a utilizzare internet in tutte le sue forme in maniera costruttiva, poi anche magari per scopi deprecabili, ma in maniera effettivamente efficiente una volta per tutte?
Allora, hai fatto una domanda che se avessimo tempo ci potremmo stare, penso, tutta la giornata. Cioè, arriviamo direttamente alle elezioni, facciamo una maratona, sì, la maratona elettorale vera e propria. A un certo punto si apre la diretta. Allora, senti, secondo me, allora, partiamo dal punto di inizio. Il fenomeno internet politica va di pari passo con un altro fenomeno, sicuramente l'ha condizionato anche questo altro fenomeno, si sono influenzati a vicenda, ma c'è tutta un'altra variabile che probabilmente sarebbe, anzi, ci sono anche degli elementi, diciamo, storici oggettivi che indicano che stavamo già andando verso quel tipo di profilo, che è la variabile della diminuzione della partecipazione politica di persona, corpo a corpo. Era un qualcosa che stava già succedendo senza internet, sicuramente internet ci ha messo l'asso su questo processo, a sua volta si è ulteriormente diffuso internet, quindi diciamo questi due fenomeni sono passati di mano la staffetta sicuramente. E quindi siamo arrivati a un oggi in cui il partecipare politico fisico, almeno in Italia, ma insomma è un trend che va più o meno a colpire tutto il mondo occidentale, è l'eccezione, è un qualcosa di veramente molto raro. Noi stiamo vedendo una campagna elettorale adesso, tornando all'attualità, che considerando anche l'agosto e insomma il periodo particolare in cui insomma stiamo facendo campagna, però una campagna elettorale molto poco fisica, molti pochi comizi, moltissimi pochi comizi troppo allargati, quindi siamo veramente a una riduzione all'osso del contatto, e questa, diciamo, è la parte comunque che c'è ancora. Siamo all'azzeramento totale della partecipazione politica grassroots, cioè dal basso verso l'alto, i circoli, le sezioni, questa roba è scomparsa, è oggettivamente scomparsa, e ahimè, posso dire qui, cercherò oggi di dare pochissimi giudizi di merito, ma qui ne dico uno, ahimè, penso che non ci torneremo più. C'è però internet. Qual è il problema di Will? Tra i problemi, i social network, come sappiamo, favoriscono le bolle, la creazione di bolle. Questo ha avuto un effetto sicuramente percepibile sull'allocazione, diciamo, delle proposte politiche su un asse estremo, cioè centro-estremità. Mi spiego meglio. Dal momento che i social network favoriscono la creazione di bolle dove persone simili si parlano addosso dandosi ragione, fondamentalmente parliamo così, e poi diciamo la dinamica classica è: io sto nella mia bolla con i simili miei, con idee piuttosto simili, seguiamo un canovaccio di un leader, di un partito, di una linea politica, a un certo punto ci andiamo a scontrare con un'altra bolla uguale e opposta a noi, in cui facciamo lo scazzo, un pomeriggio di scazzi e di derisione. Non si è aggiunto nulla, perché la bolla a sinistra rimane la bolla a sinistra nel senso politico, la bolla geografico, la bolla 1 resta la bolla 1, la bolla 2 resta la bolla 2. Non si è portato niente di nuovo, diciamo, alla conversazione. Ci siamo insultati, ci siamo dati degli analfabeti di ritorno, tutto, insomma, l'armamentario delle offese da social, siamo tornati al punto di partenza. Quindi, da un lato, questa bollificazione del dibattito sicuramente è dannosa, perché oltretutto ti fa cambiare la percezione, e questo secondo me è un dramma veramente una cosa veramente drammatica. Io vedo, parlando di politica con le persone, anche online, la scarsa percezione di come sia il mondo al di fuori della propria bolla. Cioè il non concepire perché il partito tizio prende l'X per cento. Amico mio, perché ti può sembrare di essere con tanti tuoi simili, ma anche se parli tutti i giorni, che è una follia, con 200 persone, 200 persone sull'elettorato sono un'infinitesima parte, e al di fuori di questa bolla ci sono centinaia di migliaia di persone, milioni di persone, con cui te non le vedi neanche. Quindi un po' è questo, e poi si arriva al dramma vero, secondo me, è un po' questa modalità aggressiva di scambiarsi opinioni. Sull'aggressività non metto bocca, nel senso che comunque la dialettica politica è aggressiva fin dalla notte dei tempi, fin dall'inizio della politica. Non è che ce ne voglia neanche mitizzare un'Arcadia, cioè, negli anni 70 si sparavano, quindi insomma non sempre si stava meglio prima, però c'è anche questo fattore. Tutto questo andrebbe quasi bene se non ci fosse una seconda variabile, che non è quella del cittadino, ma è quella del leader. Mi spiego meglio. Col tempo sono andati a formarsi dei leader che a loro volta sono inseriti in questa dinamica, e certamente ci sono, insomma, casi noti in politica italiana, porto parlando, ma se andiamo a cercare ci saranno anche in altri paesi occidentali, di influenza da parte della bolla sul leader, perché non c'è la percezione che oltre ai propri follower ci sia un altro piano di persone. Quindi insomma perimetrizzazione del proprio consenso all'interno di un gruppo di persone che ti dicono sei un grande, e questo ha fatto dei danni sicuramente, ma non dei danni, ripeto, io oggi parlo in senso, come anche in Canditi, come sai, cerco sempre di stare sull'asettico. Parlo proprio di danni, quindi non parlo mai di danni al paese o danni cose tecnici del genere, danni al candidato, cioè nel senso al politico.
Ma infatti
3 anni fa Salvini si è azzoppato la carriera politica anche perché ha malinterpretato, diciamo, lo spirito del momento, e quindi si è infilato in un ginepraio sperando di poter andare alle elezioni e capitalizzare, e si è compromesso ad oggi la carriera politica.
Idem Renzi con il referendum. Ma infatti, e questa è la cosa che a me proprio preme di più, cioè il discorso della polarizzazione penso sia banale, cioè nel senso è talmente giusto ciò che hai detto tu che penso sia anche inutile da parte mia ribatterlo. Cioè c'è una bellissima serie scritta da Sorkin che è The Newsroom del
bellissimo, come sai sono
esatto, che ha una quindicina d'anni probabilmente oggi, in cui nel primissimo episodio, oltre al discorso dell'America non è più il miglior posto del mondo che è passata alla storia, c'è un'altra secondo me frase molto indicativa, e cioè che lo stesso protagonista dice che in quel momento lì gli Stati Uniti sono nel loro massimo momento di polarizzazione da un punto di vista dell'opinione. Io credo oggi si sia 100 volte ancora più polarizzati, esattamente per quello che hai detto tu.
Ma gli Stati Uniti ancora di più, cioè, noi dobbiamo vedere gli Stati Uniti come il punto di caduta, loro sono avanti a noi di 5-10 anni su questo, e questa cosa mi preoccupa molto, perché loro veramente vivono in due dimensioni di realtà separate. Non hanno proprio più un ponte di dialogo tra una parte e l'altra parte.
Esatto. Quello che succede qua, o perlomeno quello che io credo succeda qua, è che questa polarizzazione ha costruito dei compartimenti stagni, delle bolle, se vogliamo continuare il termine che hai usato correttamente tu, cioè in cui all'interno di ogni bolla c'è un certo tipo di linguaggio e bisogna usare quello per riferirsi alle persone che ci stanno dentro. Faccio un esempio pratico della persona che probabilmente, correggimi se sbaglio, è anche in questo momento estremamente in testa, diciamo, ai sondaggi, o comunque che molto probabilmente vincerà le elezioni, cioè dobbiamo dircelo con grande con grande onestà, onestamente, dal mio punto di vista, cioè la Meloni e il partito di Fratelli d'Italia, che in questo momento è, diciamo, il capofila dell'opinione popolare, che quando si riferisce, quando che ha fatto un lavoro, adesso magari ne parliamo più nello specifico perché mi interessa, di comunicazione di rafforzamento della propria bolla, e quindi usando un linguaggio e un'espressione che andasse proprio a parlare, no, con quelli che, cioè questa sorta di back and forth, no, cioè io uso il linguaggio che vuoi tu, però poi seguo anche ciò che tu esprimi all'interno della bolla, così che posso riferirmi a te, così che ci fomentiamo a vicenda, e tu continui a dirmi che sono grande, io continuo a pensare che sono grande, eccetera eccetera. Ma ora, visto che ci stiamo avvicinando sempre di più, mi sembra stia iniziando a shiftare un attimino, cioè della serie, lo zoccolo duro, ok, ce l'ho, voteranno per me, adesso vediamo di prenderci quelli di centro, perché sai che più che espandi, e quindi sta iniziando a cambiare un po' il suo linguaggio, cercando di entrare in un'altra bolla. La cosa che, perché lo dico? Perché la cosa mi fa veramente impazzire a me, e mi fa impazzire non tanto da un punto di vista della destra, che purtroppo è questa e questa sarà per sempre, ma dal punto di vista della sua opponente e sfidante, che purtroppo però in Italia dal mio punto di vista manco esiste più, però questi sono cazzi miei, è come non riesca a fare, cioè, il motivo per cui la sinistra in questo paese non ha mai contato un cazzo negli ultimi 50 anni è perché non riesce ad avere un'idea propria, ma va sempre dietro a quello che fa la destra e lo fa peggio. E fare un'idea propria, secondo me, sarebbe costruire un canale vero di comunicazione che non parli alle bolle, che non parli alla polarizzazione, ma che utilizzi internet, visto che è il metodo aggregativo per eccellenza. Intendiamoci, io e te, Simo, vabbè, fra l'altro anche toscani, però tu non abiti qua, cioè non ci saremmo mai incontrati senza internet.
Certo.
Ed è vero che abbiamo tanti punti in comune, cioè nel senso abbiamo delle affinità, è vero, però non direi che...
Forse avremmo scritto su delle fanzine, penso 20 anni fa, forse tutto questo sarebbero fanzine, quindi forse ci saremmo conosciuti scrivendo su delle fanzine. Io amo pensare questa cosa.
Vero. Però è anche vero che da un punto di vista di imprinting, cioè siamo persone abbastanza diverse, cioè abbiamo interessi anche comunque abbastanza diversi e facciamo lavori abbastanza diversi. Perché siamo insieme? Perché internet ha questa grandissima capacità nel momento in cui si utilizza in modo corretto, cioè si utilizza per davvero mettersi in contatto con le persone, di permettere agli altri di conoscerti senza conoscerti, perché poi in realtà anche l'esempio nostro e te di persona non ci siamo mai incontrati. Quindi questo è il punto mio, cioè perché non si riesce a costruire, probabilmente è utopico, probabilmente anche stupido, o sicuramente naif, quello sto dicendo, ma perché non si riesce a costruire davvero una piattaforma di confronto ideologico, prima ancora che politico, dove davvero trovare un middle ground, quantomeno sulle questioni, non lo so, sulle questioni davvero trasversali, tipo, che cazzo ne so, tipo il salario minimo delle persone, o piuttosto la riforma fiscale, che cazzo ne so.
Ci sono tanti, posso dire, tanti motivi, ti dico il più banale, e secondo me anche il più determinante, che è il terzo effetto di internet, che prima ho parlato, effetto sul cittadino, effetto sul candidato, sul politico, però c'è un terzo che avevo messo, quindi ne parliamo adesso, che è l'effetto sui messaggi. Internet ti costringe a semplificare molto per una serie di dinamiche che si stanno sempre più accentuando. Se pensi ai social come erano 15 anni fa, già adesso siamo in un altro pianeta di complessità, nel senso di complessità ridotta. Se pensi all'inizio di Facebook, comunque era una piattaforma social in cui si scrivevano dei lunghi testi, corti, lunghi, comunque dei testi. Era una piattaforma di testi, quindi c'era anche un lavoro, diciamo, un pelo più in profondità. Ora, dire Facebook in profondità, però comunque un pelo più in profondità. Negli anni, nel quindicennio che abbiamo vissuto, tutti noi abbiamo provato sulla nostra pelle, e secondo me noi che siamo anagraficamente ancora, cioè nel senso siamo già un po' andati, non riusciamo neanche a percepire quanto sia diverso il tipo di comunicazione e la semplificazione del messaggio sui nuovi social. Ma sui nuovi social metto lo stesso Instagram, che adesso si sta trasformando verso un social di contenuti scritti dentro le foto, da un lato, che è tosta come cosa. Adesso, lo dico personalmente, questi giorni come Canditi abbiamo lavorato con una pagina Instagram che saluto, assistente civico, ha dei contenuti per spiegare la legge elettorale, insomma parlare un po' di sistemi elettorali. Non è facile fare dei contenuti per Instagram che siano profondi, perché lo spazio, diciamo, della grafica è quello che è, si è costretto a semplificare, si è costretto a omettere, e comunque potresti semplificare ancora di più per attirare ancora di più l'attenzione, non so come dire, fino alla questione Reel, TikTok, che comunque insomma piccoli video di un minuto in cui si parla e si fa altro, e comunque il contenuto, insomma, la carne è ancora meno. Su internet le persone ci vanno principalmente per svagarsi, barra perdere tempo, barra impiegare tempo. Cambiare questo paradigma è difficile, specialmente perché secondo me, tornando al discorso di prima, per cambiare qualcosa, cioè nel senso, come prospettiva, per invertire un po' il trend, che secondo me non si invertirà, l'unica via d'uscita è tornare a fare qualcosa di massa, che abbia una dimensione della massa. Ora non ti sto parlando dei fiumi umani che affollavano i comizi 30 anni fa, però almeno uscire da quel mondo di autoreferenzialità che, ad esempio, Twitter che tutti noi usiamo, che ci intrattiene, ci piace, eccetera, eccetera, ma Twitter è proprio il non plus ultra dell'autoreferenzialità, un segmento demografico molto delimitato, poche persone, molto orientate, cioè un tipo umano molto 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 specifico che predilige, insomma premia il parlarsi addosso fondamentalmente. Quindi c'è bisogno di qualcosa, però ci sarebbe bisogno anche di un qualcosa che viene dal basso, che al momento non vedo, dell'ottica, quello che dici tu, nell'ottica di dire uso internet per fare questa cosa, quando da noi, nel senso politico, internet è ormai, diciamo, appurato e interiorizzato, che se io sono un attivista politico, quello che devo fare su internet è, e infatti ci sono spesso liccati anche, quindi non sto dicendo un segreto, cioè è una cosa che viene fuori regolarmente, se te sei iscritto a un partito o comunque fai campagna, se ti sei messo a disposizione per fare campagna di un partito e quant'altro, quello che ti viene chiesto di fare come attivista è semplicemente retweetare i contenuti del partito, retweetare insomma su Twitter, insomma rilanciare i contenuti del partito, cioè c'è proprio un vademecum, tizio ha postato, retweeta i tuoi contatti e mandalo a X persone, e così via. Cioè l'attivista è in realtà un passivista, scusatemi il gioco di parole improvvisato, è un qualcuno che serve come sponda di rilancio. Quello che però non ci si rende conto, e secondo me è poco compresa questa cosa, che stando sempre più in bolle, se 100 passivisti si rilanciano i contenuti del leader, diciamo che in gran parte se lo passano tra di loro, esatto, fondamentalmente. Se lo rivedono tra di loro più volte, e là fuori non arriverà mai. E ci sono dei partiti che stanno anche in questa campagna elettorale puntando una campagna di questo tipo, per consolidare, hanno delle esigenze diverse. Poi, se poi dopo parliamo di singoli, anche senza fare nomi, ci sono ovviamente sempre delle esigenze diverse. Ogni partito ha non solo uno scopo elettorale diverso, ma anche una situazione diversa. Prima parlavi dei Fratelli d'Italia, sul fatto perché si stia guardando al centro adesso. Questo è, diciamo, un must dell'analisi, in questo, di come si analizza uno scenario preelettorale. La grande differenza, uno dei grandi vantaggi di Fratelli d'Italia oggi è che a destra non ha competitor, oggi non ha un grosso collettore di voti a destra, c'è l'Italia Exit Paragone, ma ancora è in fasce, magari tra 5 anni, tra 3 anni, insomma a una prossima elezione ci sarà un contenitore a destra in grado di portare i voti concreti, e quindi vedremo che una cosa del genere non è ripetibile, essendo che sullo spettro la destra ce l'hai già coperta perché non c'è nessuno, tutti i voti da 0 a 30, se li metti su una linea, ce li hai. Quindi a questo punto ti sposti a 40, perché tanto comunque quella parte geografica, insomma, è proprio geografica la rappresentazione in teoria di questa cosa. Cioè, metti tutti i voti su una linea orizzontale e metti i partiti a un punto della linea dove lo 0 è il centro e le estreme sono l'estrema sinistra e l'estrema destra. Quindi proprio geograficamente riesce a coprire questa cosa. È un problema che il PD sta scontando da sempre, tra l'altro, cioè nel senso, mentre il PC aveva questa cosa, insomma, è vecchia quanto la politica italiana, il PC aveva il mito della non concorrenza a sinistra e ha fatto di tutto per evitarsi la non concorrenza a sinistra durante gli anni, il PD questa cosa un po' non ci ha manco mai provato, nel senso che comunque non c'è questo grande voto a sinistra del PD, ma comunque un tot di milioni di voti ogni elezione vengono stornati a sinistra, e il PD in tutta risposta si continua a spostare ancora più al centro, quindi insomma è anche nel frattempo sta ancora facendo di più la mossa inversa. E poi si arriva al problema del PD in questa elezione, cioè che ha concorrenti da sopra, da sotto, da destra, da sinistra, dal centro, e poi se voi ne parliamo, ci poteva essere un modo per limitare il danno e è stato fatto esattamente il contrario.
Con la campagna, quanto ha influito la campagna Scegli nel fare esattamente il contrario per il PD?
Ma allora, il PD. Allora, no, non voglio fare il processo al PD perché in questo momento mi sembra anche cattivo, nel senso, poi vediamo domenica come va. Sicuramente, diciamo, fino a questa ultima settimana di campagna, il PD ha fatto una campagna elettorale pessima da un punto di vista proprio oggettivo. Io credo molto ai sondaggi, voglio fare questo appello agli ascoltatori, credete ai sondaggi, nel senso che sono strumenti utilissimi con un background scientifico forte. Ovviamente non è il singolo sondaggio che va visto, ma è il trend dei sondaggi, quindi con questo aggiunta. Se domenica prossima avrete dei risultati diversi dai sondaggi 2 settimane fa, è anche perché, non perché i sondaggi sono falsi o sono orientati o quant'altro, ma perché c'è in Italia una legge estremamente stupida che impedisce la diffusione dei messaggi nelle ultime 2 settimane prima del voto. 2 settimane prima del voto, dove la maggior parte delle persone sceglie chi votare. Quindi, se domenica ci saranno dei risultati completamente diversi dai sondaggi di venerdì scorso, 2 venerdì fa, che c'è stato l'ultimo sondaggio, è semplicemente perché il 40% delle persone sceglie chi andare a votare mentre cammina per strada e va all'urna. Quindi è del tutto normale. Purtroppo c'è questa norma completamente fuori di senso anche per il mondo in cui viviamo. Del blocco dei sondaggi. Detto questo, sul PD, il PD, vabbè, campagna elettorale nasce disastrata fin dal giorno 1, in un contesto in cui con ogni probabilità sarebbe stato impossibile vincere in ogni caso, con una legge elettorale pessima, e questo, insomma, poi ne abbiamo parlato su Candidi, trovate anche sul profilo Instagram un po' di approfondimenti su questo. Il PD doveva scegliere il PD, non dire scegli al secondo me, ma insomma mi sembra abbastanza sotto gli occhi di tutti. Il PD ha messo una campagna su Scegli che poi è stata diventata virale. Quindi, diciamo, da un certo punto di vista anche ha raggiunto un obiettivo nella comunicazione social, diciamo, perché oltretutto, oltre ad essere diventata virale sui social, credo sia diventata virale, tra virgolette, anche fuori dai social, cioè è un qualcosa che nasce sui social, ma credo sia arrivato anche fuori di questi, oltre al fatto che comunque ci sono i cartelloni sugli autobus, quindi è anche nel mondo reale. Il problema però è che in una campagna in cui comunque te la giochi per perdere, per perdere il meglio possibile, dal momento in cui Azione ti lascia a piedi, visto che i collegi uninominali sono praticamente non contendibili senza una coalizione un po' più larga, il PD ha continuato a stare un po' nel mezzo tra tante cose, in una campagna elettorale che secondo me si prestava bene per scegliere una linea e seguire quella fino in fondo, nel senso che perdiamo comunque a questo punto, non do giudizio di merito, siamo un partito di centro un po' riformista, bene,
mando a quel paese fra 2 anni, mando, non smetto di parlare di salario minimo, non parlo di tassazione sui grandi patrimoni, eccetera, eccetera. Faccio il partito riformista di centro e punto a fare competizione con Azione Italia Viva, che sono delle persone che mi stanno cercando di portare via una parte del elettorato. Quindi opzione 1. Opzione 2. Azione Italia Viva mi stanno portando da parte via la parte dell'elettorato di centro riformista. Che faccio? Faccio il partito di sinistra, cioè ci provo. Quindi non candido Cottarelli, non parlo di certe cose, la butto tutta su di lì e spingo un po'. Tanto comunque non devo andare a governare perché comunque le elezioni non le vinco, però almeno mi rifaccio un'identità e provo a riportare a votare persone. Non che non votano, cioè in parte voteranno Verdi, Sinistra Italiana, Unione Popolare, insomma tutto quel mondo che c'è a sinistra nella scheda, e un po' stanno a casa, 5 Stelle anche ovviamente, e un po' stanno a casa. E quindi non ha fatto neanche questo, quindi sta facendo una campagna elettorale che ha senso se rischi di vincere, perché comunque devi stare attento a una coalizione, a fare delle proposte di governo, eccetera, eccetera, in una campagna elettorale in cui è praticamente certo che non vince. E questo è un po' una forte discrasia. A questa cosa ci è arrivato il Movimento 5 Stelle. Cioè, mentre il PD ha faticato molto, insomma, secondo me ci si è giocato qualcosa su questa cosa, su questo aspetto, i 5 Stelle hanno fatto una campagna elettorale ottima perché hanno detto: vabbè, non siamo troppo credibili, ma chi se ne frega, noi ci proviamo. Noi siamo un partito di sinistra, che dice cose di sinistra. E i 5 Stelle hanno fatto una campagna elettorale, io sto parlando della campagna elettorale, quindi da fine luglio a oggi, ne parlavamo all'inizio di prima puntata di Canditi elettorale a fine luglio, dissi, è strano secondo me per l'elettorato tipo di Conte essere portato in questa zona ideologica, però è l'unica strada che ha è occupare quello spazio. E i 5 Stelle hanno fatto la campagna elettorale così. Poi, credibili, non credibili, i decreti di sicurezza, lasciamo perdere, però i 5 Stelle hanno fatto campagna elettorale con una linea, fondamentalmente. E se i sondaggi poi verranno confermati, questo dovrebbe essere poi, insomma, ripagato dal voto.
Sì, a me fa oggettivamente, cioè sembra veramente un autogol dal mio punto di vista, proprio la campagna scegli, perché cioè io capisco, cioè questo fatto di o con noi o contro di noi, c'è oggettivamente un po' poco di sinistra, come dicevi tu appunto il PD ha cercato di spostarsi disperatamente verso un altro polo, che non fosse quello perché un po' vabbè, per discorso appunto di Azione, un po' perché purtroppo siamo in una fase storica, a parte fase storica secondo me è abbastanza incoerente come valutazione perché mi piacerebbe sapere quale fase storica all'interno del Novecento, quantomeno del Novecento italiano in poi ha visto la sinistra veramente portare delle opinioni concrete e avere un'importanza politica effettivamente poi vera perché insomma però questo sono quasi altri discorsi no non cioè veramente io non capisco cioè sul discorso della comunicazione dei partiti io veramente duro molta fatica a comprendere proprio l'ideologia, cioè proprio la mentalità dell'italiano che poi va a votare e si identifica all'interno di un partito perché cioè per me la campagna scegli, devo essere sincero, è il mio esempio che vale ovviamente zero, però siamo qui a parlarne,
Vabbè, però diciamo
parliamone.
è sicuramente in una campagna elettorale estremamente sottotono, è la cosa che ha fatto un po' più
Sì,
rumore, ecco, sì, sicuramente, quindi ci sta.
hanno fatto rumore, però l'hanno fatto secondo me in modo sbagliato. Cioè, cosa significa scegli? Cioè, tutto quello che è fuori dalla loro proposta è sbagliato?
No,
Cioè.
tra l'altro è lo stesso claim praticamente, cioè la cosa che poi fa più ridere, più pensare che ridere, è che non era tanto diverso dal claim e da come aveva impostato la campagna elettorale il PD 5 anni fa, cioè un PD in teoria diverso o comunque ancora renziano, perché se ti ricorderai, 5 anni fa il PD fece la campagna, cioè, scusa, dico 5 perché ho il cervello settato sulla legislatura, ma in realtà sono 4 anni e mezzo, fece la campagna in cui dovevi sempre scegliere, c'era tipo la scienza contro un'altra cosa, cioè c'era sempre una contrapposizione, era praticamente la stessa cosa, in cui si diceva se voti il PD voti la scienza, se non voti il PD non voti la scienza. Mi ricordo fece molto scalpore proprio questa cosa della scienza.
Che è assolutamente non vera questa cosa.
No, e più che altro è sempre la stessa roba. Cioè, nel senso, 15 anni fa era Berlusconi, non Berlusconi, era molto più semplice perché c'era solo una variabile molto forte, cioè una persona, però è sempre la stessa storia, fondamentalmente.
Esatto, ma oltre a essere appunto proposta, come mi ricordi te, questa cosa io non me la ricordavo perché sono molto più fuori da queste dinamiche, oltre a essere proposta da una persona che non è di sinistra, ovvero sia Renzi, che non è mai stato di sinistra, e che non ha mai avuto visione di sinistra e che non ha mai avuto neanche interesse ad avere visione di sinistra, cioè proponi una campagna, un messaggio che non è vero, perché, ed è il motivo secondo me per cui la sinistra in questo paese non avrà mai una vera rilevanza, perché dire o noi o contro di noi non è un discorso integrativo come dovrebbe fare quel polo politico che si occupa davvero di accogliere i diversi, gli extracomunitari, quelli che non guadagnano, i precari, che si preoccupa davvero di loro, cosa che invece non farà chi andrà a votare, perché perlomeno non lo farà nella misura in cui si pone da un punto di vista ideologico e programmatico di partito, perché si sono occupati di qualsiasi altra cosa. Ma comunque, qui se no mi arrabbio e il tempo vola e voglio farti fare un giochino che secondo me è abbastanza simpatico, però sempre restando nella comunicazione, a me sorprende molto anche se probabilmente la risposta è in capo a questo episodio, cioè sul discorso delle bolle, la comunicazione di gran parte della destra. Perché per esempio il partito più forte in questo momento... ha fatto una campagna comunicativa tutta incentrata sull'accerchiamento, cioè siamo noi contro il mondo, ci abbiamo tutti contro, ci abbiamo contro i poteri forti, sempre questi poteri forti piacciono tantissimo all'elettorato di Fratelli d'Italia, eccetera, eccetera. Cioè anche lì, no? Cioè io mi dico, cioè, per quale motivo si va a scegliere una prospettiva del genere? Cioè siamo davvero un paese in cui far parte della minoranza ci galvanizza al punto di dire davvero, anche quando tutti la pensano come noi, intorno a noi, ma noi siamo gli esclusi, noi siamo i diversi, noi siamo i particolari. Cioè da dove nasce, da secondo te, perché io davvero non me lo so spiegare, cioè questa matrice di dover dire ci danno tutti addosso e invece noi vogliamo soltanto fare il bene del nostro paese, cioè, perché veramente, cioè, dal mio punto di vista la campagna elettorale di Fratelli d'Italia è totalmente incomprensibile, eppure immagino abbia avuto un grandissimo successo, avrà un grandissimo successo.
Allora Fratelli d'Italia, partiamo dal punto di partenza che è l'unico partito che non ha governato negli ultimi 11 anni, esatto, quindi partiamo da questo fatto, che oggettivamente sono gli unici che non hanno governato negli ultimi 11 anni, ma insomma è comunque non nell'ultimo biennio. Questo ovviamente aiuta molto, ed è una delle cose che penalizza poi il PD, perché il PD bene o male ha governato quasi tutti gli ultimi 10 anni, mai da solo veramente, quant'altro, però comunque è stato al governo. Quindi da un lato c'è una forza che oggettivamente è stata fuori dalla gestione della cosa pubblica, cioè ti dirai invece ci sono stati, nel senso che comunque la Lega è stata al governo, ma non è mai stata al governo da sola, eccetera eccetera, quindi una forza che sociale, diciamo di destra, che si sente esclusa negli ultimi 10 anni dalla gestione diretta sulle cose identitarie forti della cosa pubblica, poi non guardare che non si è fatto niente nell'altro verso, cioè poi lasciamo perdere la realtà, però oggettivamente questo è vero. Dall'altro una forte componente personale, quindi noi stiamo parlando tanto di contenuti, ma ti assicuro che dovremo parlarne molto meno, che nel senso che se dovremo stare in proporzione col tempo con le ragioni di voto, nel senso che stiamo parlando tantissimo di contenuti come se fossero l'80% della componente che porta la persona a votare, ma in realtà l'80%, sto dicendo cifra a caso ovviamente, la componente forte che porta una persona a votare oggi non è il messaggio, non è il contenuto, ma è la persona. In questa, ne parlavamo l'altro giorno sulla chat di Candini, non so se ti ricordi, cosa potrebbe fare Giorgia Meloni per riuscire a perdere queste elezioni? Secondo me niente, cioè non c'è niente che può dire, non ricordo chi disse, andiamo a fare un'operazione, a togliere il cuore a tutti gli animali domestici d'Italia. Anche così forse a una settimana dal voto rischia di vincere lo stesso, nel senso che la forte componente è il leader, e infatti l'abbiamo visto, cioè, e lo vediamo dai dati elettorali negli ultimi 10 anni. Negli ultimi 10 anni abbiamo avuto 1, 2, 3, questo è il quarto capopopolo, fra virgolette, che è alla ribalta sullo scenario politico italiano, quindi Renzi, 5 Stelle, Salvini, Meloni, c'è stato pure Conte nel mezzo, perché Conte primo Covid aveva dei tassi di consenso personale assolutamente fuori dal normale, e sono 5 soggetti politici in 5 posizioni, in 5 modi diversi, con delle idee anche singole abbastanza diverse. Ora, al netto di Renzi, si può criticare, non è troppo di sinistra, eccetera, ma comunque Renzi non è Meloni, Renzi non è Salvini, i 5 Stelle non sono nessuno di tutti questi, Conte era un'altra offerta politica diversa, quindi c'è da considerare che poi la linea forte, cioè il push forte, lo dà il leader. Come funziona questa cosa? Ci sono, insomma, qui veramente ci stiamo 3 settimane a parlare, però diciamo che a un certo punto la dinamica sociale e politica trova un personaggio nuovo da mettere sotto i riflettori. I media fanno da effetto amplificatore, perché ai media conviene tantissimo, ma ora questo non sto dicendo che i media, per capirsi, sì, sono delle persone in giacca e cravatta in una stanza buia, fumosa, e che decidono, signori, adesso come orientiamo il voto. Non funziona così, ovviamente, c'è un livello di cialtronaggine, anche solo per cialtronaggine siamo su tutto un altro pianeta, però istintivamente al sistema mediatico fa comodo incentrare la dinamica politica, la dialettica politica su persone, è molto più facile, è molto più catchy, i titoli sono più semplici, i contenuti possono essere più semplici, quindi pagati meno, c'è tutta una dinamica poi economica del mondo editoriale sotto, e insomma poi magari se ne parliamo un'altra volta molto volentieri. Quindi ai media fa molto comodo la persona e il singolo, la sovraesposizione mediatica, sia social che non social, online, offline, consuma molto, e lo abbiamo visto in questi anni, e soprattutto consuma molto se sei al governo, cioè se governi ti bruci, perché comunque noi adesso viviamo in un mondo estremamente complesso, con delle dinamiche estremamente complesse, e lo stiamo vedendo negli ultimi, particolarmente negli ultimi 2-3 anni, dove ci sono state 2 enormi crisi esogene che hanno condizionato tutto, non il dibattito politico, la dinamica sociale e quant'altro, prima la pandemia e adesso la guerra, con le conseguenze anche da un punto di vista energetico. In un mondo del genere governare è estremamente difficile, e stiamo vedendo nel corso degli anni la componente tecnica, che non è soltanto il governo tecnico, quindi il Mario Monti, il Mario Draghi della situazione, ma anche il peso dei tecnici nel governo, cioè nel senso, ma non dei ministri tecnici, ma proprio delle macchine ministeriali, e poi ci mettiamo pure l'apparato tecnico europeo, condiziona molto le politiche, e è un range molto stretto poi alla fine di cose fattibili in un mondo del genere. E io sono sicuro su questo, che sono abbastanza convinto che il governo di destra che ci aspetta non farà cose tanto diverse sui macro temi economici rispetto al governo uscente, nonostante il partito vincitore sia in pectore, sia l'unico il partito di opposizione al governo precedente. In questi mesi si è visto, insomma, Meloni sta giocando molto di rimbalzo con Draghi, sappiamo che si sono confrontati e quant'altro. Le cose da fare non sono tantissime. Quindi cosa succede? Su cosa si basa la dinamica politica? Sul personaggio, da un lato, e su alcune variabili ideologiche molto poco concrete, diciamo, da un punto di vista economico, di policy strutturata, ma più di appartenenza, appunto, ideologica, che non le sto sminuendo, non necessariamente le voglio sminuire, ma su cui è più facile ricreare quella dinamica pro contro. Tanto che, poi chiudo, l'unico tema di dibattito serio che si sta facendo, serio, che viene fatto sul tema energia, che è un tema estremamente difficile, estremamente complesso, in questi mesi sui social, comunque un pochino più dibattuto, è nucleare sì, nucleare no. Perché? Perché permette di semplificare moltissimo una serie di temi molto complessi. Ora, non mi chiedete perché sul nucleare, che è estremamente complesso a sua volta, si pensa che si possa parlarne in maniera così un po' feliciotta, però il nucleare è un esempio di, è l'unico esempio forse di questione energetica che viene affrontata nel dibattito, perché è molto semplice. Io per qualche motivo dico nucleare sì, lui dice nucleare no, ci scanniamo, fa comodo a tutti, fa comodo a me candidato, fa comodo al giornale che ci ospita, perché non deve assumere un giornalista che è competente sui temi energetici e pagarlo 10 volte tanto il povero ragazzo che scrive pezzi a 5 euro a 5 euro e si va avanti così.
Si va avanti così con questa nuova altra esempio di polarizzazione, di scegli poi, no? Di o con noi o contro di noi. C'è una, io chiamiamolo giochino così, che vorrei fare in conclusione, visto che comunque ovviamente questo è un argomento, ha detto bene te, cioè si potrebbero fare conversazioni infinite da qui anche a dopo la campagna elettorale, magari le faremo se le persone vorranno, sicuramente le facciamo su Canditi, che continuerà a seguire la...
Sì, poi a un certo punto che Canditi smetterà di parlare di politica e tornerà al vecchio
format, chiaro. Però siccome appunto abbiamo fatto insomma tutti sei, tutti bravi, tutti un po' matati così, essendo io un gran cialtrone, volevo buttarla gli ultimi 5 minuti un po' in cialtroneria facendoti fare un giochino che io chiamo Under Over, proprio il classico Under Over della schedina 2,5, dove io ti metto una barra temporale che è sempre quella e tu mi devi dire, tu devi scegliere se under over a seconda delle opzioni che io ti do in merito alla politica italiana e anche europea dei prossimi anni. Quanti anni? 27, perché io voglio mettere la barra temporale, te la metto al 2049, data scelta a caso perché Blade Runner 2049 la prima che venuto in mente stamattina, devo essere sincero. E io ti chiedo, secondo te, quante leggi elettorali avremo cambiato da qui al 2049, se più o meno di due?
Sicuramente più di due, ma questo è 100%. Innanzitutto ti dico che sono venuto qua per il giochino, perché insomma da ascoltatore apprezzo moltissimo i giochini che fai con gli ospiti, quindi speravo che non fosse tutta seria. Sicuramente più di due, ma proprio 100%. Se sono meno di due vuol dire che non siamo più in democrazia, diciamo. Se l'unica opzione per cui non sono più di due è che non si vota più, fondamentalmente. Credo proprio che purtroppo c'è una logica, come posso dire, contingente della legge elettorale, che invece dovrebbe essere qualcosa di fondativo di un sistema politico, e ormai è passato questo messaggio in cui ci si riaggiusta la legge elettorale in base a io che sto governando, fra due mesi vado al voto, devo cercare di massimizzare o almeno provare. Poi ci sono casi storici, insomma, di anzi solitamente questa cosa non funziona, nel senso che uno pensa di potersela aggiustare e poi fa dei disastri, vedi il PD nel 2018. Quindi sicuramente questa legge elettorale va cambiata, perché è pessima, tecnicamente pessima, e credo che nella legislatura che sta per iniziare si farà, però dubito fortemente che poi sia, insomma, il punto di caduta finale, quindi tranquillamente.
Ne faccio una ancora più scontata, perché ti chiedo quanti esecutivi avremo cambiato da qui a 2026.
Allora,
qui potrei fare l'over under 10 e mezzo probabilmente, cioè non lo so come la vedi.
Allora, noi sappiamo che insomma, dall'inizio della fase repubblicana ci sono stati poco meno, se non sbaglio, di 70 governi, quindi una settantina in poco più di 70 anni. Quindi tendenzialmente un governo dura circa un anno, poco più. Ecco, questo siamo ad ora.
A logica ti dovrei dire da qui al 2049, altri 20, tra i 25 e i 30.
Io sono però straconvinto che questa dinamica non possa durare ancora tanto. Ok, cioè, questo poi meriterebbe veramente un altro approfondimento serio, ma al netto della bontà della proposta in sé, che ancora in realtà non si sa come la vorranno fare effettivamente, la richiesta di Fratelli d'Italia di rivedere il sistema istituzionale proprio a livello core, introducendo il semipresidenzialismo, risponde sicuramente a un'esigenza di mettere mano al nostro sistema costituzionale, fantastico nel 48 quando è stato pensato, ma un po' più di difficile applicazione oggi in un mondo, in un'Italia un po' diversi, perché non penso che sia ancora gestibile una situazione del genere in un mondo in cui la società chiede certe cose e il sistema anche di come si costruisce il dibattito, come dicevo prima, chiede certe cose. Quindi credo che ci sarà una revisione costituzionale, se non durante questa legislatura, nella successiva. Comunque, secondo me siamo alle battute finali di questa Costituzione, e sicuramente una cosa che verrà intaccata è la dinamica, cioè come si struttura un governo e come sta in piedi, e quindi potremmo anche avere 5, 7, 8 esecutivi da qui al tuo target invece di 25-30. Ripeto, non necessariamente una cosa migliore o peggiore, però credo che si vada verso una modifica in questo senso.
Un cambio. Se dovessero essere, chissà, 25-30, ti chiedo in quanti governi avremo ancora Franceschini ministro della cultura?
tutti quelli del PD. Quindi, insomma, tutti i governi un pelo dal centrodestra light alla sinistra massimalista, in tutti questi governi ci sarà Dario Franceschini ministro della cultura, cioè, non solo ministro della cultura, quindi esatto. Siamo più specifici, sì, sì. Quindi possiamo stimare un po' di alternanza, mettiamo che fa un po' meno, almeno una decina, dai. Più o meno.
Ok. Quante leggi sul climate change, vere leggi sul climate change, avremo nei prossimi 27 anni? Under over 2
Tra 27 anni potremmo anche essere spazzati via dal climate change. E allora, come abbiamo visto negli ultimi due anni, in questo paese, ma in generale, qui veramente una dinamica molto più profonda, però noi secondo me siamo particolarmente bravi in questo, si interviene al momento del dramma, ok? Quindi io non voglio scoraggiarvi, ma anche perché c'è una diffusa, cioè i politici sono cattivi, sto banalizzando tra virgolette, ma è anche quello che gli chiedono di fare, cioè nel senso che se a febbraio, gennaio, quando c'erano i due cinesi allo Spallanzani con i primi casi, avessero fatto un lockdown di un mese generale, avrebbero sparato a Speranza nel giro di tre giorni. Faccio un esempio: se adesso mettessero in atto certe politiche un po' più forti sul climate change, chiunque le fa si trova appeso davanti a Montecitorio. Quindi i politici sono cattivi, ma consideriamo anche la dinamica totale del dibattito e di cosa vogliono le persone, che per questioni oggettive, nel senso non lo sto criticando, vedono al domani, e spesso anche manco a domani mattina, ma proprio a oggi, a che mangia a pranzo. È difficile, qui specialmente sul climate change, stiamo parlando di un qualcosa che ha un orizzonte di anni, speriamo di tanti anni, in un certo senso. Quindi io sono convinto che si farà poco e nulla finché non saremo nei guai assoluti e irrimediabili. Sono purtroppo abbastanza convinto di questo. Verranno fatti dei palliativi, delle cose di scena, che già adesso stanno, qualcosa si sta facendo, ovviamente tutto molto blando, tutto molto sfumato. A un certo punto avremo l'acqua in casa a Roma Nord e forse si farà qualcosa. Questo io sono abbastanza convinto, purtroppo. Quindi potenzialmente migliaia di leggi, però proprio il secondo dopo che abbiamo imbeccato la via da cui non si torna indietro.
In quanti altri partiti o micropartiti si sarà sciolto il Movimento 5 Stelle? O che questa è una domanda, diciamo, che devo riformulare in senso di dargli una dimensione numerica, perché la vera domanda sarebbe: esisterà ancora il Movimento 5 Stelle?
Questa è questa domanda è veramente difficile. È il partito più difficile da commentare, il Movimento 5 Stelle. Ha dei confini sempre mobili. Sono convinto che queste elezioni perderà tantissimi voti rispetto alle precedenti, ma comunque ne guadagnerà rispetto a persone che non hanno votato nel 2018, che secondo me, poi andremo a vedere i flussi, è la mia sensazione, i 5 Stelle perderanno 20 punti percentuali circa dalle ultime elezioni, ma comunque ne prenderanno un tot la gente che non aveva votato 5 anni fa, perché si è riposizionato e quant'altro. Sono veramente difficili da, non avendo un punto fermo, diciamo, da cui ragionare. Penso che un altro paio di scissioni si vanno a mettere in conto già in questa legislatura. Poi considera che le scissioni le fa, nascono quasi sempre in Parlamento, anzi, diciamo, sempre in Parlamento, da dinamiche parlamentari. I 5 Stelle eleggeranno un numero di parlamentari abbastanza ridotto questa volta, a prescindere dal risultato finale, ma perché il taglio dei parlamentari, legge elettorale, bla bla bla. Quindi non è che c'è spazio per... cioè, in questa legislatura c'era tanto spazio per tante scissioni e tanti movimenti, perché erano 300 e passa, quindi c'era tante persone. Se la legislatura va liscia col centrodestra all'inizio e alla fine, potrebbe pure non succedere niente, ecco. A un certo punto qualcosa di Battista farà, questo è sicuro. Come sempre queste scissioni nascono attorno a una figura aggregante. Di Battista te ne posso mettere una, poi magari c'è qualcuno che adesso sta con Conte, che andrà in Parlamento, che a un certo punto scazza con Conte, però deve essere sempre finalizzata a qualcosa, cioè perché qualcuno entra in maggioranza, perché qualcuno deve prendere qualcosa, cioè, è sempre circostanziale. Sul esisterà il Movimento 5 Stelle è una domanda a cui, questa è una domanda a cui non ti rispondo, perché proprio non si può dire, secondo me. Se qualcuno risponde a questa domanda vuol dire che ti sta truffando, perché potenzialmente 5 Stelle possono campare per 100 anni, rimodulandosi ogni volta, o potrebbero morire il 26 settembre se perdono una scoppola al voto.
Quante elezioni avrà vinto la sinistra?
È vinto, come sappiamo, non è proprio vinto, vincere le elezioni, non è, insomma, pane per questa parte politica. Penso che se, e questo io dico, che secondo me al PD il semipresidenzialismo conviene, nonostante non lo potrà dire mai, se passa una dinamica tipo semipresidenzialismo, in cui veramente si va nello scenario Letta, scegli noi loro, qualcuno la può vincere, perché non può vincere sempre la destra. Insomma, per un'idea di alternanza, qualcosa vincerà. In uno scenario del genere, con questo sistema parlamentare e un voto abbastanza proporzionale, anche zero, perché secondo me il centro-sinistra nel paese è minoritario comunque, è molto più diviso, e molto difficilmente riuscirà a ricompattare tutta la frammentarietà della propria area per riuscire a fare un governo, e per riuscire a vincere le elezioni e poi fare un governo.
L'ultima, quella più specifica, riferendomi ovviamente all'esecutivo che sta per nascere, tra una settimana, ovviamente io continuo a dare per scontate certe cose, poi ovviamente magari non sono vere, però insomma, se come sembra la destra andrà al governo, lo farà anche in maniera, insomma, piuttosto convincente, quanti anni resterà al governo, cioè quanti anni durerà effettivamente il governo della destra, della Meloni o di chi sarà, insomma.
Questa è un'altra domanda abbastanza complessa. Io penso che durino, cioè bisogna fare un distinguo. Governo Meloni con esattamente le persone che ci saranno, con i partiti che ci saranno, no, cioè nel senso può darsi che durino 2 anni con esattamente la formazione con cui arrivano il 26 settembre, no, perché il governo lo faranno a fine ottobre, diciamo. No, un governo di destra con o senza la Meloni, con più o meno il Fratelli d'Italia a fare da pivot, sì. Poi si torna sempre al solito discorso: se fanno la riforma costituzionale, la legislatura finisce di per sé e si torna a votare in un altro modo. Quindi dipende anche un po' da quello, poi può succedere di tutto, ma secondo me di base la legislatura se la possono fare tranquillamente, anche perché avranno una maggioranza straripante, veramente straripante, quindi ha voglia a perdere durante la legislatura soggetti. Certo è che ovviamente poi tutto, cioè, non ci crede nessuno che finiamo la legislatura esattamente come l'abbiamo iniziata, ecco, da un punto di vista di compagini di partito.
Simo, è stato un piacere volare con te.
Anche per me.
Rifaremo poi su altre cose, perché io e te abbiamo in cantiere anche magari altri argomenti, che però quelli sono più solitamente più verso gennaio-febbraio. Quando Mamma Rai ci dà in pasto altre cose, però insomma quello poi anche con Canditi, eccetera. Ti ringrazio chiedendoti un'ultimissima cosa, perché oggi giustamente anche tu, insomma, mi hai detto di non tirarti personalmente troppo in ballo. Io non l'ho fatto con le tue, diciamo, con quello che poi fai, con quello con cui poi mangi fai di lavoro, però insomma per me tu sei una sorta di Marshala lì di House of Cards, non so se conosci, però io quando penso a te penso sempre a lui, è abbastanza incredibile,
è abbastanza un complimento.
No, è un grandissimo complimento, però insomma sei abbastanza diversi fisionomicamente, però insomma il ruolo è quello, e quindi ti lascio con una, probabilmente con la frase che ci resta più famosa di House of Cards, oltre vabbè a tutti gli scandali legati a Kevin Spacey, e ti chiedo se anche secondo te la democrazia è veramente veramente sopravvalutata.
Non penso che la democrazia sia sopravvalutata, perché di fatto è quello il senso, nel senso che è difficile poi metterla in pratica. Sicuramente è il sistema più difficile che esista, e questo insomma si porta con sé molti, molti problemi. Ci sono tante cose molto più semplici. E la democrazia secondo me sarà diversa, e non voglio mettere insomma grandi allarmi, ma comunque è oggettivamente stata cambiata da internet, insomma ne abbiamo parlato oggi, e secondo me nei prossimi 10-20 anni ci sarà un ulteriore forte cambiamento rispetto a quello che abbiamo vissuto, ecco. Non bisogna smettere di guardarci dietro i 30 anni, perché quella roba non tornerà più, e capire come gestire una transizione in un modo non drammatico nei prossimi 30.
Concordo, chissà se esisterà Frattali da qui a 30 anni, probabilmente no, spero
su un contenuto Rai, insomma io sono fan Rai, quindi magari sulla Rai.
Sì. Magari sulla Rai, magari no, perché insomma ho anche rotto il cazzo, però no, a parte tutto, grazie davvero di essere stato con me, grazie a chi ascolta questa puntata. Quando ci risentiremo avremo un nuovo esecutivo, perché sarà esattamente il lunedì dopo le elezioni, magari non avremo insomma tutti i dati e tutto, però insomma
saremo, si saprà più o meno,
in una nuova fase della nostra vita, e chissà dove saremo, non lo so, io sarò qua a far frattali per voi, cari amici. Niente, ci sentiamo la prossima settimana, ciao ciao.
Grazie mille, ciao a tutti.
Ciao Simo.